Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Sembra una tranquilla serata prenatalizia come tante altre. Invece, nelle profondità della terra a nord della città, qualcosa ha iniziato a muoversi.
La notte per telefono da una guardia notturna dell'istituto di mio padre, quella disse: guardi, frana tutto posatura. Come frana tutto posatura? Andammo sul luogo e ci rendemmo conto del fenomeno. Era lì, tremendo, era una cosa, la ferrovia si era alzata e quindi fu uno shock, perché io sono ancora tano, quindi vedere una cosa così.
La portata dello smottamento è spaventosa. 350 ettari di terreno urbano e suburbano vengono coinvolti. A monte si aprono vistose spaccature, mentre a valle la terra si gonfia e si deforma in modo impressionante.
Per il trentennale il comune ha organizzato un incontro dove in molti hanno partecipato per vedere l'anteprima del film Invisibile Minaccia, con immagini inedite e testimonianze sull'evento drammatico che solo per puro caso non ha fatto vittime.
Che la gente l'ha vissuta nella propria pelle, l'ha vissuto le famiglie, l'ha vissuto con le sfollati, hanno vissuto dei momenti molto delicati. Purtroppo è stato un evento molto drammatico per Posatore e Palombella, perché soprattutto Posatore ha avuto tutto un rione completamente abbattuto.
La frana coinvolse 342 ettari di terreno urbano e suburbano. Lese o distrusse completamente 280 edifici, per un totale di 865 abitazioni. Divelse la ferrovia e la strada costiera su di un fronte di circa 2,5 km. La frana provocò anche danni alla popolazione, 3.661 persone, 1.071 famiglie vennero evacuate dall'area colpita dal dissesto.
Ho avuto molta paura quella notte perché sentivo un gran frastuono, anche ambulanze, quindi immaginavo che era successo qualcosa di molto, molto grosso, però non è, fino a che la mattina dopo non sono andata a vedere di persona, abitando in una zona sopra, praticamente dall'altra parte che non è franata, non mi sono resa conto fino alla mattina dopo di quello che era successo, ma era una cosa apocalittica.
Per non ripetere gli errori del passato e salvaguardare il nostro territorio, Ancona si è attrezzata di un sistema all'avanguardia, l'Early Warning, che controlla 24 ore su 24 le popolazioni che vivono nel perimetro della frana di Ancona dal novembre del 2008.
Il sistema si basa su dei sensori GPS, dei clinometri messe su ogni singola casa, delle stazioni totali robotizzate e delle colonne multiparametriche profonde della lunghezza ciascuna di 100 metri che controllano le deformazioni millimetriche che la frana attua in tempo reale.
Questo sistema permette di misurare lo spostamento della frana.
Il movimento è un movimento fisiologico di un paio di millimetri all'anno, noi lo registriamo, ma questo non comporta nulla per quanto riguarda il sistema di allertamento delle popolazioni.
La popolazione convive ogni giorno con la frana e passati 30 anni la memoria è ancora viva, ma c'è l'esigenza di salvaguardarla. Ecco perché Luca Bevinetto, produttore esecutivo, Paolo Pagliaga, sceneggiatore, e Massimo Volponi, regista della Crackers Film, hanno realizzato questo documentario.
La cosa interessante di questo lavoro è andare a intervistare delle persone che ti raccontano proprio loro di persone che hanno vissuto questo dramma della frana. Ed è interessante perché, insomma, a parte cogli dei particolari che poi ti servono proprio per la lavorazione, ma ti raccontano anche delle storie che non... Cioè noi, perlomeno io che all'epoca avevo 5 anni, non conoscevo e insomma sono molto molto interessanti.
Sicuramente un documento importante, un documento che ricorda quel giorno di 30 anni fa e che ricorda tutti i problemi che questa nostra parte della città ha vissuto.
È sicuramente un documento importante per tutta la città. Per quanti come me, per esempio, hanno vissuto la frana, ero adolescente, ma mi ricordo bene dove ero e quello che è stato anche il momento che ha accomunato l'intera città. Ma credo che sia importante anche per i giovani, perché conoscono la vita della nostra città.
È una produzione cinematografica importante, intanto perché dà la possibilità alle realtà emergenti di farsi conoscere, quindi giustamente hanno ottenuto il sostegno delle istituzioni, degli enti culturali competenti. Importante anche perché si lega al nostro territorio ricordando dei fatti che hanno segnato la storia della nostra città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Questo programma è offerto da
Caldaia Sicura. Riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia, metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e primo.
Punto Biancorosso.
Buonasera, buonasera, bentrovati, ben sintonizzati. Eccoci qua sulle nostre frequenze come ogni giorno con la nostra striscia Punto Biancorosso a tenervi compagnia, tra poco anche con Daniele Tittarelli. In apertura, doveroso ricordare i fatti accaduti nel 1982, la grande frana che sconvolse ancora una volta la città di Ancona la notte tra il 12 e il 13 dicembre, quando un quartiere intero sparì completamente, in realtà più di uno, perché una parte di Posatora sparì completamente, il borghetto, cioè la zona a mare, la stessa zona in cui in questo periodo ci stiamo occupando, dove Rete Ferroviaria Italiana ha intenzione di realizzare questo muro, ma su questo ci torneremo, un problema alla volta. Intanto abbiamo ricordato l'evento, che purtroppo la memoria è molto labile, spesso e volentieri alcuni dettagli che hanno così coinvolto il capoluogo passano in un secondo piano, e così non deve assolutamente essere, perché con queste disgrazie noi ci conviviamo, ma soprattutto hanno trasformato il territorio, hanno trasformato anche le nostre radici, soprattutto per coloro che abitano nel capoluogo, che hanno perso prima con il terremoto, poi con la frana, la loro abitazione e la loro anche identità, perché si sono stati in realtà spostati in altri posti. Città che ha perso anche l'ospedale che era ubicato in quella di Posatora. Veniamo a noi, poi andiamo subito in pubblicità. Intanto la società ci fa sapere per il match di domenica Anconitana Villa Musone, stiamo parlando della 13ª giornata, poi nel frattempo andremo anche a sindacare per quello che sarà la scelta del recupero della 12ª giornata. Non c'è la prevendita per Anconitana Villa Musone, questo era immaginabile visto che la partita è casalinga, però i botteghini apriranno alle 13.30 allo stadio del Cosmo. Tribuna laterale come di consueto 10 euro, tribuna centrale 15 euro, ingresso gratuito per gli under 14 e le persone con disabilità superiore al 74%. Questa la situazione per quello che riguarda il match di domenica, dicevamo, recupero della 12ª giornata. Beh, sapete che la Lega, la federazione anzi, ha deciso di disputarla in teoria domenica 30 dicembre. Non ha riscosso molto successo questa decisione del 30 dicembre, lasciando però la possibilità alle varie società di spostare la data, anticipandola o posticipandola rispetto a questa fissata del 30 dicembre. Il tutto deve avvenire però entro l'Epifania. E allora diamo il ben arrivato a Daniele Tittarelli. Ciao Daniele.
Un saluto a te Stefano e a tutti gli ascoltatori di Radio Tua.
Allora, stavo disquisendo intanto sul recupero della 12ª giornata, ci sono altre news o come attendiamo praticamente che venga confermato lo slittamento a sabato?
Ma Osimo Stazione Anconitana è già uscito ieri il comunicato, si giocherà sabato 29 dicembre alle ore 14.30 al Diana di Osimo. Altre squadre stanno riflettendo sulla data migliore, ovvero sia migliore tra le peggiori, ovvero sia quella di mercoledì prossimo, mercoledì 19, per far sì che i giocatori possano effettuare le festività o comunque sia quantomeno ecco, quei giorni lì a ridosso del Capodanno. Sappiamo per certo che Valfoglio Osimano si giocherà mercoledì prossimo alle ore 20:30, quindi ogni società sta provando insomma a cercare la data migliore per, in base alle esigenze dei calciatori.
Apertura che abbiamo dedicato alla grande frana, non ti chiedo tu dove eri perché ovviamente non eri in area occupata dalla frana.
Ne ho sentito parlare, però...
Si vede dall'età, vedi la differenza. Beato te che ne hai sentito solo parlare, alcuni non, magari non hanno neanche sentito parlare. Io ho visto che con questa ricorrenza in parecchi hanno iniziato a recuperare delle foto che hanno messo in rete di un quartiere che non esiste più, come dicevo, anzi due quartieri, sia Posatora che il Borghetto subito sotto, in riva al mare, è cambiata completamente la fisionomia del litorale, non c'è più la curva ma c'è una S che segna il punto dove la frana ha spinto di più e dove tra altre cose ha abbattuto le case. Una fortuna o un miracolo, mettiamola un po' come ci pare, è il fatto che non ci siano state vittime. In altre parti d'Italia, stesso identica situazione, purtroppo invece le vittime ci sono scappate. Mi ricordo personale, poi andiamo in pubblicità, per quello che riguarda l'ospedale di Posatora, per chi ha avuto la disavventura di essere presenti in quei periodi, assistere parenti o amici o essere semplicemente ricoverato, si ricorderà che si sentivano proprio le mattonelle che, come si dice in dialetto, cricchiavano, sentivano proprio queste mattonelle che raschiavano una all'altra, però venivano tutti tranquillizzati, degenti e stesso personale, dando la colpa alle tubature dell'ossigeno che spingevano e quindi creavano questo rumore. In realtà non erano le tubature, era la frana che sotto stava muovendo. E nella notte tra il 12 e il 13 questa schiera di ambulanze portò via tutti i degenti mettendoli nei vari ospedali della città e anche fuori città, perché fu un'emergenza talmente veloce svuotare completamente un ospedale, quindi non una cosa di poco conto. E noi della radio cosa facemmo? Siccome che io avevo mio padre ricoverato proprio quella notte, fummo avvertiti prestissimo e allora cosa fare? A piedi andammo in radio e iniziamo la diretta, che non erano neanche le 7 della mattina, c'eravamo solo noi in diretta, ma i mezzi erano quelli che erano, per mettere in contatto le persone residenti nel quartiere di Posatore, dove resideva Radio, quella volta si chiamava Punto 2, Radio Punto 2, e così mettere in contatto chi cercava il parenti, eccetera, e il tutto fatto con i mitici K7, perché non avevamo neanche cellulari o altre cose, quindi si registrava l'intervista o dell'assessore o di chi per lui, perché anche l'università sparì completamente, quindi c'erano anche tutto un discorso dei laboratori, eccetera, dell'università di medicina, e poi si mandavano fisicamente, c'era chi faceva la staffetta per portare queste interviste in radio e metterle in onda, con tanto di placet dei vigili del fuoco, perché era l'ultimo palazzo circondato dalla frana, quindi l'ultimo avamposto, poi tutto il resto era stato evacuato. Questo è il ricordo di quel giorno dell'82, quindi il 13 dicembre per quello che ci riguarda, dalle 7 della mattina noi eravamo là, baluardo anche all'epoca, sempre vivi, sempre attivi per quello che riguarda la nostra città. Andiamo in pubblicità perché invece dobbiamo entrare, dobbiamo essere vivi per quello che riguarda la nostra squadra del cuore.
Punto biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Get up. Ooh, bah, bah. Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 24 12 258. Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità.
Stai cercando la nuova maglia dell'Anconitana? Semplice. Tutto il merchandising ufficiale dell'Anconitana lo trovi da Sport Life 23 Falconara, il nuovo partner tecnico della società dorica. Ci trovi a Falconara Marittima in via del Consorzio 21. Sport Life 23 Falconara è la tua casa dello sport. Da noi trovi tutto l'abbigliamento e le calzature specializzate per il calcio, il futsal, il volley, il basket e il running. E da quest'anno una grande novità. Vieni a scoprire il nuovo reparto abbigliamento street e casual con tanti nuovi marchi. Seguici su Facebook e Instagram. Ti aspettiamo. Noi siamo Sport Life 23.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, abbiamo detto, dopo lo spazio doveroso dedicato alla grande frana dell'82 ad Ancona, entriamo nel vivo, rimaniamo ad Ancona, ma questa volta entriamo nel mondo calcistico dell'Anconitana, perché abbiamo il primo ospite.
Sì, abbiamo con noi il primo ospite della trasmissione, è un piacere ritorno sulle nostre frequenze, stiamo riferendoci al centrocampista Lorenzo Zagaglia. Buonasera Lorenzo.
Ciao a tutti, buonasera.
Dunque, dicevamo, torni sulle nostre frequenze, dove eri stato in pratica dopo ogni gol segnato, hai segnato due gol in questo campionato, un campionato dove tu stai affrontando da fuori quota, sei un classe 2000, ma che ti sta regalando delle soddisfazioni sia collettive per i risultati della squadra, sia personali, perché hai spesso giocato con la maglia da titolare.
Sì, sì, infatti questa prima parte di stagione per me, ma anche per la squadra, è sicuramente molto positiva. Sono riuscito a segnare anche due gol, adesso spero di farne altri per aiutare la squadra a vincere.
Domenica affronterete il Villa Musone, non sarà per te una gara come le altre, perché proprio il Villa Musone è stata la squadra dove hai giocato per la prima volta in prima squadra la scorsa stagione, hai anche segnato 5 reti, vi siete salvati ai playout, quindi affronti la tua ex squadra dove conoscerai senza dubbio tanti giocatori.
Sì, domenica sarà una sfida diversa, rincontrerò vecchi compagni di squadra con i quali l'anno scorso siamo riusciti a salvarci appunto ai play-out. L'anno scorso è stata una stagione intensa, ma poi alla fine diciamo si è risolta nel migliore dei modi, ecco. Sì, sarà un piacere rincontrarli.
Società nella quale, ecco, tu hai avuto modo di giocare, di metterti in evidenza, e ti è valsa la chiamata poi dell'Anconitana, un'Anconitana dove tu già eri stato nel settore giovanile.
Sì, sì, ma infatti grazie a Villa Musone dovrò sempre ringraziare, perché grazie a loro ho fatto il salto da un settore giovanile, da un campionato giovanile a anche al campionato vero, al campionato dei grandi, dove i tre punti valgono veramente, quindi senza loro oggi non sarei qui all'Ancona, quindi li devo ringraziare e perché senza loro, la loro opportunità, l'opportunità che mi hanno dato, senza quella non sarei qui oggi, quindi veramente li ringrazierò sempre.
Vederli in fondo alla classifica con un solo punto dopo 11 giornate sicuramente ti farà un po' dispiacere.
Sì, perché ripeto, lì veramente l'anno scorso ci ho lasciato il cuore e con tutta la fatica che abbiamo fatto l'anno scorso per mantenere la categoria, adesso spero che quest'anno riusciranno a salvarti, però vederli laggiù mi dispiace tanto e adesso vi auguro di iniziare a fare punti, magari non da questa domenica ma dalla prossima, e speriamo che riescano a risollevarti.
L'Anconitano invece che viaggia col vento in poppa prima della sosta forzata, 11 giornate, 10 vittorie e un pareggio, quindi l'avvio del campionato è stato in base alle aspettative, una squadra ambiziosa costruita per vincere che si sta facendo rispettare.
Sì, tanto il nostro obiettivo è chiaro, sin da quest'estate, adesso dobbiamo continuare a vincere per distaccarsi dalla Vigor, perché comunque anche loro stanno facendo un gran campionato, però noi adesso dobbiamo consolidare la prima posizione, fare più punti possibili e allontanarli per vincere questo campionato.
Come avete preso la sosta di sabato scorso, logicamente dovuta per onorare la memoria delle sei vittime di Corinaldo, però dal punto di vista sportivo questa sosta è stata ben accetta o comunque sia perché soprattutto veniva in una settimana in cui avevate diversi infortunati e venivate da due partite ravvicinate, oppure comunque sia ha ostacolato un po' la vostra marcia?
No, adesso comunque è stato deciso così, quindi rispettiamo la decisione. Certo, magari sotto le feste ci saremmo allenati comunque, però magari mentalmente non c'era l'assilo della partita, quindi poteva essere anche una settimana di recupero mentale, oltre che fisico, visto che avevamo anche qualche acciaccato, che comunque adesso stanno ritornando tutti. Però se ormai hanno deciso così, accettiamo e si gioca tranquillamente.
E invece la notizia è che si giocherà sotto il periodo delle feste natalizie, ovvero sia sabato 29?
Come ho detto, giocheremo tranquillamente. Ecco, la decisione è stata un po' presa... Ecco, preferivamo magari non riposarci più in quel periodo, però va bene... giocheremo lo stesso.
È un'Anconitana che sta ritrovando tutti gli infortunati, compreso Mastro Nunzio, si sta tornando in gruppo Iacchetta, quindi per Nocera si prevedono quasi tutti gli elementi a disposizione, forse mancherà il solo trombetta e quindi avrà tanta scelta in qualsiasi reparto.
Sì, sono recuperi importanti, perché Mastro Nunzio sappiamo quanto sia importante per noi, così anche come Iacchetta, che questa settimana è tornato in gruppo. Ecco, ci mancherà solo Trombetta, che anche lui sta migliorando, e soltanto Astolfi è un po' quello più infortunato, però adesso mi auguro che torni presto anche lui.
Dove pensi di essere migliorato in questi primi 5-6 mesi all'Anconitana? Sicuramente per te giocare con compagni esperti, con compagni di grande personalità è stato un modo per compiere passi avanti nel modo di stare in campo e anche nell'atteggiamento, penso.
Sì, anche tanto giocare con Marengo, con questi compagni sicuramente mi aiuta a crescere. Penso di essere migliorato magari sulla personalità, magari vado più spesso a prendere palla, ho più personalità, e forse in quel ruolo, poi il ruolo che faccio io è quello più, uno dei più importanti, quindi dal punto di vista della personalità ho guardato molto Marengo per come va a prendere sempre palla, per la posizione del corpo e per la personalità, il coraggio che ha lui di fare determinate giocate.
ti sei adattato a volte anche nel ruolo di terzino sinistro, qual è la posizione in cui ti trovi meglio?
Io il terzino lo posso anche fare, però tanto per natura sono più un centrocampista, quindi il mio ruolo è quello, però mi trovo meglio lì, ecco, però comunque se dovessi servire farò anche il terzino tranquillamente, ecco.
Si parla di mercato all'interno del vostro gruppo, domani si conclude, non ci sono stati movimenti, tanti movimenti a parte insomma l'ingaggio di due ulteriori under, in queste settimane insomma c'era questo discorso all'interno dello spogliatoio?
Ma no, il mercato ci pensa la società, noi ci alleniamo e prepariamo le partite nel migliore dei modi, i discorsi di mercato riguardano la società, adesso noi non ci interessano, ecco, magari ci è dispiaciuto per la partenza di Prosman, un bravo ragazzo, un buon giocatore, però è andato via, quindi niente, ci dispiace, ci è dispiaciuto.
La competitività di questa Ancona, in questa Anconitana, si vede anche appunto dalle seconde linee, perché è nato via Prosmans, che ieri ha giocato titolare non in una categoria inferiore ma in Serie D.
Sì, tanto, ma sapevamo che comunque Nico poteva stare, cioè ci avrebbe dato comunque una grande mano, però tanto nel calcio ci sono queste situazioni, ognuno fa le scelte sue, lui ha preferito andare via, e quindi, ma comunque sappiamo che è un bravo giocatore, non ci stupiamo se ieri ha fatto bene in Serie D, ecco.
Al vostro fianco avete sempre una tifoseria che rappresenta il valore aggiunto, in modo particolare per te che sei anconetano, giocare con quella cornice pubblico, con quel calore ad ogni partita è uno stimolo, una motivazione in più.
Sì, sicuramente, ci supportano sempre, ci seguono sempre, anche quando non, magari nelle partite meno, diciamo anche meno importanti, comunque loro ci sono sempre, quindi sono una spinta in più a volte, poi sono loro che quasi spingono loro la palla dentro, veramente in certe situazioni ho anche questa impressione, è veramente bello sentirli cantare, e poi anche quando fanno la sciarpata oppure il coro a fine partita è veramente una bellissima emozione.
Sei un classe 2000, hai vissuto nelle giovanili della vecchia ancora 1905, e penso che per te al di là di questo campionato ci sia lo stimolo, la motivazione di contribuire alla risalita verso categorie importanti, quindi di partecipare a qualche campionato vinto, ecco.
Sì, sicuramente adesso tanto pensiamo a vincere questo campionato, poi certo sicuramente mi farebbe piacere rimanere qui anche per altri anni, speriamo in questa risalita, sì sicuramente mi farebbe piacere, speriamo che vada così, ecco.
Per un centrocampista che come te, che deve giocare con un modulo piuttosto propositivo, con quattro giocatori spesso offensivi, quali insidie comporta? Sicuramente i pregi sono quelli di segnare tanto, di creare tante occasioni da gol, però quale insidie comporta? Correre di più, cercare, avere più difficoltà nel trovare equilibrio in fase difensiva?
Sì, tanto sicuramente il nostro modo di giocare ci porta ad essere un po' più sbilanciati, e quindi diciamo che al centrocampo dobbiamo correre di più, ma comunque l'abbiamo fatto fino adesso, lo faremo sempre, però l'importante è che vinciamo, e poi tanto dobbiamo correre tutti, nel calcio bisogna correre e poi bisogna buttare la palla dentro, quindi se bisogna correre di più corriamo di più, ma l'importante è che vinciamo.
Un punto in Villa Musone e 31 l'Anconitana, c'è il rischio di prendere anche inconsciamente sotto gamba questa partita?
L'errore che non dobbiamo fare, perché comunque loro secondo me sono anche una buona squadra, la classifica magari secondo me per loro è un po' bugiarda, però dopo è facile parlare, però secondo me è una partita che dobbiamo affrontarla come se affrontassimo magari la Vigor in questo momento. Non dobbiamo fare l'errore di sottovalutarli, perché quando facciamo un errore del genere poi rischiamo anche di pagarla.
Arriva per te un messaggio da Gianni Red Bull. Zagaglia, quando tu stavi a Villa Musone non ci stava più Zandegu o ti ha scoperto lui?
No, Zandegu no, non c'era più perché era subentrato Finocchi, però io col mister, con Zandegu, sin da piccolino, quando stavo alla Giovane Ancona, io ero con lui e mi ha visto crescere praticamente, ho anche un bel rapporto, ogni tanto siamo incontrati anche quest'estate, anche lui mi ha dato alcuni consigli, e è una bella persona, anzi lo saluto.
Bene Lorenzo, grazie per essere stato con noi e vabbè, poi dopo domenica vedi tu, non ti dico altro.
Grazie a voi.
Ciao. Lasciamo Lorenzo Zagaglia e intanto iniziamo già a ringraziare la società per averci messo a disposizione un proprio tesserato al momento, ma non finisce qui, quindi state con noi perché adesso andiamo in pubblicità e si prosegue. 334 35 20 488 per interagire con noi.
Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73. Dal 1986, ristorante Pizzeria La Botte, in via Tavernelle 14. Ristorante Pizzeria La Botte, un'oasi nella città. Cucina e pizza senza glutine e dopo le 22.30, pizze e primi a metà prezzo. Ristorante Pizzeria La Botte, concedetevi il gusto. Ti aspettiamo ad Ancona, in via Tavernelle 14, telefono 071 85 325. Aperto tutte le sere, la domenica anche a pranzo.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità.
Dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità a prezzi imbattibili, la trovi solo dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il camiciaio veste l'uomo dal 1985.
Punto Biancorosso.
Bene, proseguiamo nel cammino di questa puntata del giovedì di Punto Biancorosso con Daniele Tittarelli e i suoi ospiti.
Sì, abbiamo con noi Matteo Bartoloni, responsabile tecnico dell'Anconitana, che ci parlerà di come proseguono le cose nel settore giovanile biancorosso, che ha mosso i primi passi quest'anno, e di altre iniziative interessanti. Buonasera Matteo.
Buonasera a tutti. Buonasera.
Dunque, diciamo, un settore giovanile che ha mosso i primi passi con l'istituzione dell'Under 19 e con l'avvio di collaborazioni con società limitrofi. Stiamo parlando di Ponte Rosso e Giovane Ofagna San Biagio, che potrebbero essere le prime di una lunga serie. Come sta andando questa dopo questi primi sei mesi di collaborazione e allo stesso tempo l'Under 19?
Allora, devo dire che c'è sicuramente grande soddisfazione nel lavoro che stiamo portando avanti, sia ovviamente da parte nostra che da parte di tutti coloro che sono entrati in contatto con noi in questo periodo. L'Under 19 ha iniziato discretamente bene, stiamo facendo bene anche in campionato, ma logicamente il risultato poi che abbiamo sul campo è dato dall'esercizio quotidiano che avviene tramite il nostro staff tecnico. La relazione con le due società, Giovane Offagna San Biagio Anconitana e Ponterosso Anconitana, procede decisamente bene, procede a gonfie vele, c'è grande sinergia in questa situazione che abbiamo creato e logicamente per noi era fondamentale mettere delle buone basi per poter poi proseguire un lavoro costante e duraturo nel tempo, perché come ho già detto altre volte, sicuramente la costruzione di un settore giovanile non si fa nell'arco di un mese, sei mesi, un anno, ma dobbiamo darci un po' più di tempo, avere pazienza, però rimanere sempre sulla retta via e portare avanti quelli che sono i nostri valori sia sul campo, quindi a livello tecnico, sia fuori dal campo.
Queste collaborazioni potrebbero essere ampliate la stagione prossima in altre società?
Devo dire che c'è molto interesse sul progetto, siamo in contatto con svariate società, ce ne sono già almeno tre con cui sono in ottimi rapporti e insomma con cui stiamo portando avanti dei discorsi possibili anche in previsione futura. Questo mi fa gran piacere, sono sicuro al 100% che per quanto riguarda la prossima stagione ci saranno ulteriori collaborazioni e il progetto sarà condiviso anche con altre realtà del territorio e quindi proseguirà in maniera positiva la strada che abbiamo iniziato a tracciare quest'anno.
E l'Anconitana che ha anche l'obiettivo sempre di fare un settore giovanile tutto proprio quando avrà a disposizione un impianto come il Dorico.
Sì, logicamente da capofila del progetto abbiamo anche l'interesse ad avere un nostro settore giovanile come Anconitana in maniera diretta con i pilastri, diciamo così, delle società affiliate. È normale che, come detto più volte, il progetto settore giovanile Anconitana in maniera diretta verte sicuramente sulle strutture, pertanto aprile-maggio, nel momento in cui nel 2019 ci sarà la conferma e l'attuazione di quelli che sono i progetti già prestabiliti e già visti insomma anche con l'amministrazione comunale, sicuramente andremo avanti anche su questa strada.
E invece sei qui anche per parlare di iniziative che riguardano il settore giovanile. Una di queste è il confronto tra i tecnici della prima squadra e lo staff tecnico della prima squadra e i tecnici del settore giovanile che si terrà sabato alla rifinitura dell'Anconitana con i tecnici del settore giovanile che presenzieranno e poi avranno un confronto con lo staff tecnico.
Sì, abbiamo iniziato questo percorso di condivisione anche sul piano prettamente tecnico con le società affiliate, con i tecnici delle società affiliate. Abbiamo già svolto un primo incontro il mese scorso con ospite il professor Brugiaferri sull'importanza del settore giovanile nel movimento, diciamo, dei settori giovanili, del movimento giovanile calcistico. E il secondo appuntamento è fissato per sabato mattina, dove al Del Conero avremo l'opportunità di mettere in un tavolo di confronto, logicamente dopo la rifinitura che si terrà proprio sul campo, mister Nocera con il suo staff e i vari tecnici e coordinatori tecnici delle nostre società affiliate. Allora questo è diciamo un ulteriore appuntamento che ci permette di portare avanti il progetto anche a livello tecnico sulla traccia di quello che abbiamo già iniziato. Da una parte la possibilità per i tecnici che operano ogni giorno sul campo con i giovani di conoscere, di approfondire quello che diciamo è l'obiettivo, quello che è il modus operandi dello staff della prima squadra, proprio perché l'interesse è quello di creare sempre maggiore sinergia tra le parti e di lavorare tutti remando dalla stessa parte. Quindi questi appuntamenti sono sicuramente fondamentali sia a livello motivazionale sia a livello tecnico-tattico, proprio per andare tutti verso la stessa direzione, che è la cosa a cui teniamo maggiormente.
E quindi una linea comune che deve essere intrapresa tra prima squadra e settore giovanile, che andrà sempre più consolidata poi con il trascorrere del tempo.
Assolutamente, il nostro obiettivo a livello di settore giovanile è duplice. Da una parte, come già ribadito precedentemente, da una parte mantenere dei valori importanti sui ragazzi del territorio e trasferire quelle che sono delle esperienze positive e dei messaggi positivi, dall'altra crescere dei giovani calciatori che potenzialmente potrebbero essere parte in causa, essere chiamati in causa successivamente in ottica prima squadra. E quindi il focus principale lo manteniamo sugli under, sui giovani, proprio per questo motivo.
E altra iniziativa interessante è quella di domenica, prima della partita della prima squadra tra Anconitano e Villa Musone.
Sì, prima della partita di domenica siamo riusciti ad organizzare un'iniziativa decisamente interessante, e ringrazio per questo Alessio Aram della polisportiva Sata Shakur, perché dall'incontro con lui è venuta fuori questa idea. Praticamente ospiteremo allo stadio, in occasione della partita di domenica, i tesserati, bambini e bambine della scuola calcio Ancona Respect, sono 40 tesserati, verranno ospitati allo stadio in occasione della partita, ma prima della partita entreranno in campo con i giocatori e in maniera simbolica, accompagnati da una delegazione di giovani del settore giovanile anconitana, quindi Giovanni Offagna e Ponterosso, avranno l'opportunità di consegnare la fascia da capitano della campagna europea UEFA No to Racism Respect a Mastro Nunzio, e ci sarà anche una consegna, ci omaggeranno di una maglia, della maglia ufficiale di Ancona Respect, che recita la dicitura Welcome, con sullo sfondo il porto di Ancona, proprio come simbolo di apertura, Ancona porta d'Oriente. E pertanto la maglia verrà consegnata alla società anconitana e la stessa maglia numero 12 alla Curva Nord, ai ragazzi della Curva Nord. Questo diciamo proprio come messaggio che ci accomuna in un ambito antirazzista, e questo è un messaggio tra quelli positivi che citavo prima, che assolutamente è condiviso dall'Anconitana, dal proprio settore giovanile, e logicamente tutte le realtà circostanti, come in questo caso in prima battuta Ancona Respect, seguono quella che è una volontà di procedere, proseguire su temi di valore e su temi fondamentali da trasferire ai nostri giovani, perché come ho detto prima di diventare calciatori, sicuramente è nostro interesse creare dei validi uomini, in questo caso anche donne, perché ci sono anche delle bambine tesserate con l'Ancona Respect. Quindi è un'iniziativa che da parte nostra è sentita, condivisa, e ringrazio assolutamente chi come la polisportiva Sata Shakur in questo caso ci dà il là per dare vita a queste splendide giornate, a questi splendidi eventi.
Anconitana sempre vicina, no, alle iniziative sociali, alla solidarietà, Anconitana che fa sempre di tutto anche per riaccendere la passione e l'interesse delle giovani leve, portando allo stadio anche attraverso queste iniziative giocatori giovani, giocatori del futuro.
Sì, noi ce la stiamo mettendo tutta, è normale che non si può avere sempre tutto subito e arrivare ovunque. Ma devo dire che c'è grande soddisfazione, perché qualsiasi obiettivo, anche minimo, ci siamo posti, al momento lo abbiamo raggiunto, rispettato, stiamo facendo ciò che diciamo, e questa è la cosa che secondo me ci rende anche affidabili verso terzi, e verso terzi intendo sponsor e qualsiasi altro stakeholder che ruota attorno all'Ancona Calcio e all'Anconitana.
Per quanto riguarda le strutture, in attesa dei lavori di qualificazione del dorico, quantomeno dell'impianto in sintetico, su quali impianti vi state muovendo, state organizzando la vostra attività?
Ma allora, attualmente come prima squadra sapete che La prima squadra si allena al Del Conero e al campo sportivo Vianello di Offagna, mentre l'Under 19 si sta allenando e sta giocando al Sorrentino di Collemarino. E per quanto riguarda logicamente le attività di settore giovanile, Giovane Offagna San Biagio, si utilizzano le strutture di Offagna e San Biagio, che Ponterosso, lo conoscete tutti, ha un bel centro sportivo, insomma, anche ampio. Le attività vengono svolte lì, dove spesso il coordinatore tecnico Belardinelli va a supportare i coordinatori delle due società e va diciamo sul campo direttamente con gli allenatori delle due società per portare avanti tutto ciò che una volta al mese ci diciamo in aula, poi lo replichiamo direttamente sul campo.
È un'anconitana quindi che sta sempre più consolidandosi anche sotto l'aspetto del vivaio. Quali sono i prossimi obiettivi, quelli insomma di inizio 2019 che vi siete prefissi?
Allora, inizio 2019 sicuramente il primo obiettivo a livello di settore giovanile è quello di amalgamare i nuovi innesti che stiamo facendo proprio in questi giorni anche a livello di Under 19, e tramite questo, chiamiamolo, miglioramento ulteriore della rosa, l'obiettivo è quello di arrivare, diciamo, tra le prime tre posizioni almeno nel campionato dell'Under 19. Mentre per quanto riguarda le categorie sotto l'Under 19, quindi quelle che attualmente appartengono ancora a Giovane Offagna San Biagio e a Ponterosso, l'obiettivo che ci siamo posti è quello di riuscire a portare per il prossimo anno dei ragazzi, dagli allievi e dai giovanissimi, farli crescere per portarli poi già nell'Under 19 dell'Anconitana dal prossimo anno. E logicamente l'obiettivo resta sempre quello per singolo giocatore, perché quello che vi ho descritto prima è un obiettivo di squadra. L'obiettivo per singolo giocatore che noi manteniamo è quello che, di garantire il miglioramento di ogni singolo giocatore sotto qualsiasi aspetto, quindi l'aspetto comportamentale, motivazionale, tecnico, tattico e fisico-atletico. Quindi massima attenzione a 360 gradi a quello che è il miglioramento del singolo individuo, perché è quello che possiamo offrire, è quello che dobbiamo offrire ai giovani calciatori.
Arriva per te una domanda da Dorico. Matteo, ci parli dei due nuovi under, che caratteristiche hanno? Secondo te sono prospetti anche per il futuro? Come siete arrivati a loro?
Bene, due domande in una domanda.
Sono tre domande.
Perfetto. E bisogna vedere a quali under
ma sicuramente si riferisce ai due under della prima squadra, nuovi arrivati, Tomasini e Rossini.
Perfetto. Allora, Tomasini e Rossini sono due giocatori sicuramente di interesse. Hanno avuto dei percorsi differenti. Tomasini arriva dalla Jesina e si è affacciato toccando la prima squadra della Jesina. È un giocatore rapido, abile e sicuramente può dare il suo contributo. Rossini lo abbiamo preso dalla Nuova Folgore, c'è un rapporto stretto anche con la Nuova Folgore tra le altre società, e è stato bravo il direttore Giuliano Santinelli, con cui collaboro in maniera costante, è stato bravo a intercettare il giocatore. Il giocatore sicuramente è di interesse e logicamente dovrà mettersi a disposizione del mister e diciamo raggiungere a livello di ritmo quelli che sono i ritmi che stiamo tenendo noi, perché passare ovviamente da un contesto di tutto rispetto come quello della Nuova Folgore, ma all'Anconitana in promozione con ritmi che secondo me sono decisamente più alti della promozione, mettono i ragazzi a dura prova in qualche modo, quindi sarà sempre il campo che ci può dare indicazioni. I ragazzi sono comunque dei difensori e l'opportunità per noi è quella di puntellare ulteriormente la difesa, dove tra infortuni, magari altre situazioni, si può rischiare. Invece vogliamo stare tranquilli, vogliamo fare bene, non vogliamo sbagliare, e pertanto la rosa è lunga, competitiva, ampia e sicuramente di valore. Pertanto se andiamo a prendere dei giocatori è perché crediamo in loro e diamo loro l'opportunità di dimostrare un qualcosa in più. È normale che poi, come sempre, è il campo che dà la risposta a tutti.
E Nanconità attenta, no, anche al, allo scouting, al, alla ricerca di prospetti interessanti, soprattutto tra i fuori quota, che possono tornare utili per questa stagione e per le prossime, visto che stiamo parlando di un 2000 e di un 2001.
Sì, sì, c'è grande concentrazione su questo. Vi posso dare un aggiornamento magari in diretta sull'attività che stiamo svolgendo anche in questi giorni, perché domani alle 19 chiude la finestra di mercato. Ci siamo concentrati molto sullo scouting degli under, sia in ottica prima squadra sia nel rafforzamento dell'under 19, e sono arrivati tre ulteriori under rispetto a quelli che, di cui abbiamo parlato prima. Due sono in arrivo, proprio poco fa ero al telefono con la Recanatese per definire alcuni dettagli. Abbiamo preso Alessandro Rossi, che è un attaccante 2001 dalla Castelfrettese, Calducci, difensore 2000 del Castelfidardo, Tacconi, che è un difensore 99 dalla Spes Valdaso, Mancia e Manzotti. Mancia è un 2000 centrocampista del Camerano, è in arrivo ma è tutto già definito con la società. E Diego Manzotti lo stesso, un 2001 centrocampista della Recanatese, e domani mattina andremo diciamo a definire quello che è il trasferimento.
Quindi, e questi saranno aggregati all'Under 19?
Partiranno aggregati all'Under 19, però il ragionamento che ci siamo posti è che qualsiasi Under lavori bene poi nell'Under 19, assolutamente in maniera necessaria va messo in luce, portato anche in prima squadra, sia per un discorso logicamente di ritmo, sia per un discorso progettuale di futuro, perché ricordiamoci che l'obiettivo del prossimo anno è minimo l'eccellenza, e quindi dovremo sicuramente rispettare anche lì la regola degli under ed essere pronti sin d'ora a quello che ci aspetterà il prossimo anno.
Altra domanda sempre da Dorico, quindi l'egiziano del Gubbio, Juba Ghanam, non è più venuto?
Juba Ghanam è un buon giocatore, tecnico, rapido. Io personalmente conosco molto bene il Gubbio, sto gestendo io ancora la trattativa, non è sfumato in maniera definitiva, vediamo. Se non mi sbilancio, ma vediamo entro domani se riusciamo, insomma, a portare anche Giuba con noi da quest'anno, o se diciamo è solo un discorso rimandato. Logicamente, se intravediamo l'opportunità e se riusciamo a diciamo last second a piazzare anche questo colpo, sicuramente siamo soddisfatti anche di questo.
Bene, allora lasciamo anche Matteo Bartoloni, che tra l'altra cosa l'abbiamo tenuto al freddo questa sera.
No, non vi preoccupate, la giornata è ancora lunga.
È ancora lunga, quindi ancora voglio allenare qui.
Sì.
D'accordo Matteo, grazie ancora e buon lavoro.
Grazie mille a voi, buona serata a tutti, a presto.
Allora lasciamo anche Matteo Bartoloni, e beh, il futuro è nelle sue mani, e insieme anche nelle mani dei suoi collaboratori, e quindi doppiamente ringraziamo la società per averci messo a disposizione due tesserati. Vi abbiamo dato un giocatore che probabilmente, perché poi l'ultima parola aspetta al mister, scenderà anche in campo
comunque
domenica,
sia l'ex della partita,
ecco, quindi e poi il futuro, abbiamo sentito la voce del futuro, chi è che sta creando quello che sarà l'Anconitana di domani, partendo proprio in questo caso dall'Under 19, partendo dai giovanissimi e questi ragazzi che arrivano. Siamo pronti per andare con il terzo break, e poi io spero che tu con il tuo prossimo ospite, dopo lo spot pubblicitario, e toccherai anche questa debacle totale delle italiane.
Ma prima,
perché c'è stato un zucchetto incredibile.
Ma prima di toccare, insomma, a quel,
sì,
punto lì, ci teniamo a ribadire una iniziativa che si terrà domani alle ore 10 alla Salesi di Ancona con l'Anconitana,
che sarà presente appunto nel reparto oncologico di questo ospedale, per dare conforto, dare momenti di serenità, per portare dei doni ai bambini ricoverati appunto nel reparto oncologico del, del Salesi Ancona. Quindi un'altra iniziativa sociale di solidarietà che non può che essere sottolineata da parte nostra dell'Anconitana, che martedì era stata presente al penitenziario Barcaglione di Ancona alla partita tra, tra detenuti con figli e senza figli, quindi alla presenza dei, dei bambini che hanno assistito a questa manifestazione. Un'Anconitana che in questa settimana si è dedicata, ha vinto anche al di fuori del campo, anche con iniziative sociali. Tra l'altro le patronesse del Salesi saranno presenti anche al di fuori dello stadio del Conero domenica prima di Anconitana Villa Musone, per diciamo così, per una riffa, per dei biglietti che daranno poi la possibilità alla fine, dopo un'estrazione, ai vincitori di vincere delle maglie di determinati giocatori dell'Anconitana, ovvero sia quella della, della maglia numero 1 di Lori, della numero 5 che ma probabilmente potrebbe essere indossata di Colombaretti, della 9 che è indossata da Mastro Nunzio e della 23 che rappresenta un po' la Sport Life 23. Quindi iniziativa che interessante sotto tutti i punti di vista.
Bene, vedremo insomma come si arricchirà questa situazione. E vabbè, Ancona, anzi Anconitana, che è sempre più, più presente all'interno del, del territorio, così deve essere per riconquistare tutto quello che si è perso. Allora, dicevamo, questo debacle delle italiane, tu te lo spieghi questa... Insomma, non se ne è salvata una,
perché ancora il calcio italiano purtroppo è un livello non all'altezza di altri palcoscenici, e quando si esce dal, dal teatro nazionale poi si rischiano brutte figure. Non sono state pagate caro le sconfitte di Juventus e Roma, perché hanno passato il turno, ma il pareggio del, del dell'Inter e la sconfitta del Napoli sono costate l'eliminazione. Me l'aspettavo per il Napoli, perché il Liverpool quest'anno è una squadra importante, una squadra forte che lotta per lo scudetto, per la vittoria della, della, del campionato inglese. Un po' più in attesa è stata la, l'eliminazione dell'Inter, che affrontava una squadra già eliminata e comunque sia la portata come il PSV Eindhoven.
Comunque anche per l'immagine della Juventus perdere così, insomma, non è che sia il massimo, proprio visto che questo è l'anno della, del rilancio, l'anno del, della testa alta con CR7, vabbè, comunque vuol dire che è un problema, c'è un problema grosso a monte per quello che riguarda le squadre italiane, ma ci faremo consigliare, soprattutto vi prendete, l'abbiamo presa lunga per darvi il tempo anche di recuperare carta e penna, perché il prossimo nostro ospite vi darà delle indicazioni per avvicinarvi a questo weekend, quindi state con
e
noi.
E diamo una risposta sì. Anche a Dorico, che chiedeva l'egiziano del gubbio, non è più venuto l'egiziano del gubbio Yuba Ganam, che Matteo Bartoloni spera magari domani di raddrizzare un po' la situazione. Oggi si è allenato con il Loreto, degli ex pesaresi e Lelli, anche lì stanno trattando l'acquisto di questo giocatore.
Allora, vedete come, come si sia sguinzagliato il nostro...
E ricordiamo, sì, ricordiamo, la settimana scorsa ci chiedevano se arrivava qualche over, c'era qualche perplessità, insomma, se arrivava o meno. Avevo detto che probabilmente non arriverà alcun over, e a, una, a 24 ore, ecco, da, a meno di 24 ore dalla conclusione del mercato, nessun over è ancora arrivato.
E siamo veramente a, agli sgoccioli, però ma ce n'è bisogno di un
assolutamente
over?
No. Con questa rosa qua abbiamo dato l'esempio prima di Preusmans, che è andato via, non ha quasi mai giocato e gioca in, è titolare in Serie D a Montegiorgio, quindi solo per far capire la competitività di questa squadra per questa stagione, ecco, serve, non serve, ha fatto bene la società a puntare sugli under, rinforzare un po' la batteria degli under, ma per quanto riguarda gli over la rosa, secondo il mio parere, va più che bene così.
Ma per quello che riguarda la sosta, diciamo che è stata una sosta malaugurata per le ragioni che l'hanno decretata.
Giustissimo, sotto quell'aspetto, fermare tutto sabato scorso, sabato e domenica scorsa.
Anche se, insomma, il fatto che si sia fermata solamente una regione, insomma, vabbè.
Quello,
e a livello nazionale non sia stato dato.
È logico che anche fosse accaduto in un'altra regione, le Marche non si sarebbero fermate. Questo è fuori di dubbio dal punto di vista del calcio dilettantistico.
Però, vabbè, questa è un'opinione del tutto personale. Però dicevo, questo stop alla fine è invece positivo per il recupero dei nostri giocatori.
Sì,
stati,
però è negativo sotto l'aspetto giocare il 29 dicembre, al di là della Anconitana, che è una società che deve ragionare in modo quasi professionistico, però far recuperare alle varie squadre di promozione, prima e seconda categoria, le gare il 29-30 dicembre è veramente una decisione, insomma, pesante, anche perché di solito le settimane di sosta erano due, quella verso il Natale e quella verso il Capodanno. Quest'anno già ne era stata tolta una, adesso le società in pratica non hanno più la sosta natalizia, e quindi per giocatori che lavorano, studiano e che dal 27-28 dicembre al 2-3 molti di questi hanno prenotato vacanze, non è sicuramente la soluzione più adatta. Per questo, ecco, diversi si stanno attrezzando per giocarla mercoledì, che anche lì è un giorno lavorativo, però per chi ha i riflettori, per chi può giocarla in notturna, è il male minore, diciamo così.
Bene, state con noi, 334 35 20 488, il nostro prossimo ospite, insomma, è da prendere con la carta e la penna.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
L'Hotel Touring vi dà il benvenuto. A soli 350 metri dalla spiaggia, l'hotel è dotato di piscina all'aperto, ristorante, camere climatizzate con wifi gratuito e parcheggio incluso nella tariffa. 4 sale meeting attrezzate per riunioni e convegni a capienza variabile da 25 a 120 posti in base alle esigenze. L'Hotel Touring è a Falconara Marittima in via degli Spagnoli 18, facilmente raggiungibile dall'aeroporto, dall'uscita autostradale e dal centro di Ancona. Venite a scoprire l'Hotel Touring di Falconara. Vi aspettiamo in via degli Spagnoli 18, info www.touringhotel.it. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro auto diagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Dunlop e Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. La fortuna è una rotta. Ami l'abbigliamento sportivo? Twins, il nuovo negozio all'angolo tra Vialata e Corso Garibaldi vicino al porto di Ancona, ti aspetta per proporti i suoi marchi prestigiosi in esclusiva: Superdry, Lyle & Scott, Three Stroke, Melting Pot, Revolution, Hype, Cheap Monday. In attesa di Replay Jeans e Napapiri, vieni da Twins.
Radio Tua. Radio Tua,
la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dall'ultimo break pubblicitario, mentre stiamo tentando ora di raggiungere il nostro ospite. Che altro dobbiamo dire, caro nostro Daniele?
Ma ribadiamo, ecco, l'iniziativa di domani interessante, molto, molto da sottolineare, insomma, dell'Anconitana in visita al Salesi di Ancona, patronesse del Salesi di Ancona, che saranno presenti anche di fuori dello stadio per la vendita di biglietti che serviranno al vincitore, insomma, della lotteria, per acquisire le maglie gratis alla fine della partita contro il Villa Musone. Abbiamo sentito anche Bartoloni per delle iniziative che riguardano il settore giovanile. Sabato
i tecnici di Ponte Rosso Anconitana e di Giovane Ofagna San Biagio saranno presenti alla rifinitura ad Anconitana e poi avranno un colloquio, un confronto con lo staff tecnico Nociera e i suoi collaboratori, e poi domenica la presenza di Ancona Respect e delle altre società affiliate all'Anconitana che accompagneranno le squadre in campo e poi daranno vita a questa iniziativa contro il razzismo consegnando la fascia di capitano apposita a Mastro Nunzio e due maglie, una al presidente Stefano Marconi e una alla tifoseria alla curva, appunto grazie ad Alessio Abraham e alla sua società Ancona Respect che ha avviato una collaborazione con Bartoloni e l'Anconitana. Poi abbiamo sentito anche le ultime di mercato con la vicenda Ganam che forse si potrebbe riaprire, ecco, nelle ultime ore, domani ci potrebbe essere la decisione definitiva riguardo al ragazzo che è di proprietà del Gubbio ma verrà liberato.
Bene, abbiamo recuperato intanto carta e penna, quindi adesso possiamo introdurre il nostro terzo ospite con questo appuntamento fisso che dedichiamo interamente alla Fantagazzetta.
Sì, abbiamo con noi Gianmarco Della Ragione che ci parlerà appunto del, a 360 gradi sul panorama di giocatori che potrebbero risultare determinanti nel prossimo fine settimana e anche un po' della situazione del calcio italiano che non ha vissuto giorni felici in campo internazionale. Buonasera Gianmarco.
Ciao ragazzi, buonasera a voi e a chi ci ascolta.
Dunque, dacci tutte le news, le indicazioni che possono essere utili per i nostri ascoltatori in vista del prossimo weekend.
Sì, comincerà da sabato pomeriggio la full immersion nel campionato con le ultime 4 giornate dell'anno solare e anche del girone d'andata. Sono terminati i gironi di Champions, stasera termineranno anche quelli di Europa League con la speranza che anche il Milan come la Lazio agguanti i sedicesimi, mentre nella massima competizione continentale, dicevate bene voi, è andata piuttosto male con l'eliminazione di Napoli, Inter e i KO influenti ma comunque fastidiosi di Juventus e Roma. Fino a metà febbraio quindi solo Serie A con in mezzo la lunga sosta invernale e il calciomercato che si preannuncia ricco di colpi di scena. Dicevamo sabato, nuova consegna della formazione, non entro le 15 come spesso accaduto nelle ultime settimane, bensì entro le 18, orario del fischio d'inizio di Inter-Udinese. Alle 20.30 il derby tra Torino e Juventus, poi sedicesima giornata che proseguirà con Atalanta-Lazio lunedì sera e Bologna-Milan addirittura martedì sera. C'è chi all'interno delle proprie leghe su Fantagazzetta deciderà di assegnare il 6 politico proprio ai giocatori di Bologna e Milan per una questione di, tra virgolette, lontananza temporale dall'inizio del turno. Chiaramente se avete dubbi sempre meglio chiedere lumi all'amministratore della vostra lega onde evitare spiacevoli sorprese quando poi andrete a fare i conti in corso d'opera. Come al solito la scorsa settimana ci ha regalato tanti bonus interessanti, attesi a lungo, inediti e quant'altro. È tornato al gol Zielinski e gli mancava, pensate, dalla seconda giornata. Zielinski, tra l'altro, da noi consigliato, come ricorderete, giovedì scorso. Insieme con Polacco, bene altri suoi colleghi di reparto, come i vari Cristante, Duncan e Saponara, tutti autori di più tre. Decisiva la coppia gol dell'Empoli, Lagumina Caputo, oro colato i bonus pesanti dalla difesa firmati Acerbi, Kolarov e Bruno Perez, ma soprattutto il più 9 di Duvan Zapata sulla copertina della 15ª di Serie A, davvero on fire nel recente periodo, finalmente segna con regolarità e in questo momento è da confermare a occhi chiusi per i fortunati che possiedono il colombiano in rosa. Zapata che ci dà dunque lo spunto per aprire la pagina settimanale più attesa dei consigliati. Come al solito partiamo dai portieri e da Alban Lafont, molto criticato dopo Sassuolo-Fiorentina 3-3, ha responsabilità diretta sul primo gol dei neroverdi di Duncan, non impeccabile nemmeno su quello di Sensi. Ad ogni modo giocherà in casa del derby toscano contro l'Empoli che è in forma, ma la voglia di rivalsa e di scacciare via i recenti fantasmi da parte del giovanissimo specialista francese potrebbero prevalere sulla capacità realizzativa della squadra di Iachini, quindi possibile anche il più uno di imbattibilità per lui. Può fare bene anche Alfred Gomis, per la serie non può piovere per sempre. In che senso? Nelle ultime 3 gare casalinghe la sua spalla ha infatti incassato 3 reti dal Frosinone, 2 dal Cagliari e 2 dall'Empoli. Adesso arriva un altro avversario di bassa classifica, il Chievo di Di Carlo, che è sì in salute, viene da 4 pari di fila, di cui 2 con Napoli e Lazio, ha ritrovato motivazione e stimoli per provare a salvarsi, ma segna comunque pochissimo. Spal che deve ritrovare un successo, che manca addirittura dal 20 di ottobre, sarebbero 3 punti d'oro per allontanarsi dalla zona rossa, quindi una doppia motivazione per puntare sul portiere dei ferraresi, che comunque anche quando rimedia un malus spesso tiene buoni voti e riesce a bilanciare il tutto. In difesa lanciamo Kwadwo Asamoah, uno dei grandi ex di giornata, deve farsi perdonare assolutamente lo svarione che ha aperto la strada al gol del PSV martedì sera in Champions, gol poi sono in parte rimontato dai Cardi che di fatto è valso l'eliminazione dal torneo. C'è Inter Udinese, gara almeno sulla carta favorevole per ritrovare a buon voto e magari anche un bonus, è ancora secco in tal senso e con una fantamedia davvero deludente del 5,69 ha bisogno di invertire la rotta così da cominciare a ripagare chi in sede d'asta lo aveva preso considerandolo un potenziale top player del reparto. Con Asamoah un altro terzino pesante, stiamo parlando di Fawzi Ghulam, tornato alla grande sabato scorso, 2 assist contro il Frosinone giocando un po' a sorpresa dal primo minuto, è entrato bene anche a Liverpool facendo sicuramente meglio di Mario Rui sulla corsia sinistra. Napoli che andrà a giocare sul campo di un Cagliari che per la seconda gara di fila non avrà Pavoletti, ex attesa di giornata, che dopo la Roma quindi non potrà affrontare nemmeno la sua vecchia squadra, ma Cagliari che ha dimostrato che anche senza il suo uomo più rappresentativo e il 9 contro 11 per informazioni chiede alla Roma può fare risultato, finora infatti non ha mai perso alla Sardegna Arena. Ecco perché servirà anche il mancino di Ghulam su azione o su, da calcio piazzato e serve che nascano invenzioni per innescare Insigne e uno tra Mertens e Milik per regalare altri 3 punti agli azzurri, visto che la Juventus non si ferma e l'Inter spera di accorciare il meno 6 il prima possibile, pensando anche allo scontro diretto del prossimo 26 dicembre. Passiamo al centrocampo, i fantallenatori hanno atteso per 2 settimane il ritorno di Josip Ilicic, che sarà finalmente titolare lunedì sera contro la Lazio. Lo sloveno ha scontato i 2 turni di squalifica e tornerà con la stessa fame che lo aveva contraddistinto quando si era messo alle spalle il grave problema fisico che gli ha fatto saltare le prime partite. Nelle ultime 2 al suo posto ha giocato Emiliano Rigoni, che ha deluso. Serve dunque come l'ossigeno all'Atalanta la tecnica dell'ex Palermo e Fiorentina, che in carriera ha già punito più di una volta i biancocelesti. Atalanta che ha ripreso il suo cammino dopo 2 KO di fila, non ha le coppe, quindi testa e gambe sgombre da altri impegni, la Champions al momento vista solo 5 punti e battere la Lazio sarebbe di sicuro un altro buon mattoncino verso un quarto posto sicuramente alla portata della squadra di Gasperini, specie se poi proprio Ilicic si conferma ad altissimi livelli. Per lui fino a qui 3 gol, 3 assist e fantamedia del 7,28. Dicevamo all'inizio, sabato sera c'è Torino-Juventus, la classica partita in cui può fare la differenza Blaise Matuidi. I Granata sono una squadra ostica con un centrocampo molto fisico, per cui Allegri dovrà puntare parecchio sulle qualità del francese sia nel duellare in mediana con i vari Meite, Rincon e Baselli, sia negli inserimenti in area per cercare anche la via del gol. 2 le reti dell'ex PSG collezionate in campionato, l'ultima però risale alla 6ª giornata, così come alla 10ª risale l'ultimo assist e quindi l'ultimo bonus messo a referto in questo campionato. Il derby può esaltarlo, magari contando anche sul fatto che dovrebbe tornare dall'inizio Emre Can, Bentancur infatti è squalificato, e dunque svincolarlo in parte dal compito difensivo e permettergli di sganciarsi con più frequenza a fari spenti nell'area avversaria. Siamo all'attacco, consigliatissimo in primis Cengiz Zunder. Il Genoa fuori casa ha ottenuto soltanto 4 punti in 8 gare, peraltro subendo la bellezza di 20 gol. Perché citare proprio il turco tra i tanti uomini offensivi giallorossi? Molto semplice, i rossoblù non avranno sul centro-sinistra della propria difesa 3 il loro uomo migliore, ovvero Mimmo Criscito, squalificato. Ed è proprio lì che agirà l'esterno della Roma, fronteggiato dall'ex Zukanovic, non esattamente irreprensibile in fase di copertura. Under è in crescita, ricorderete il super gol all'Inter da fuori area, ha segnato anche nella sconfitta di ieri a Pilsen in Champions, può quindi fare sfracelli all'Olimpico e migliorare il suo buon bottino provvisorio di 2 centri e 3 assist, così come la fanta media del 6,62. Ultimo nome della settimana ed è anche una sorpresa, Rodrigo Palacio. L'argentino ha un po' deluso i suoi fantallenatori, dobbiamo dire la verità, con qualche problema muscolare di troppo, comunque preventivabile considerate le sue quasi 37 primavere, ma soprattutto per via dei pochi bonus, un gol e un assist conditi, come se non bastasse, da tre cartellini gialli. Occhio però, nella sconfitta di domenica scorsa a Empoli ha servito il più uno a Poli del momentaneo 1-1, rimediando un ottimo 8 complessivo in pagella, quindi ora sta bene, è in fiducia e martedì sera se la vedrà con quel Milan che fino a pochi anni fa era sua rivale nei derby a San Siro. Può essere uno stimolo in più, la sua esperienza in partite come questa può fare la differenza. Rossoneri, che tra l'altro in trasferta solo a Udine quest'anno hanno tenuto la propria porta inviolata, dunque per il Bologna, se gol sarà, molto probabilmente ci sarà lo zampino di Rodrigo Palacio.
Ecco, dicevamo prima della settimana storta per quanto riguarda gli italiani in Champions League, tre sconfitte in quattro partite e un pareggio che è servito a poco, quello dell'Inter contro il PSV Eindhoven. Un tuo commento su questa debacle?
Beh, se vogliamo, paradossalmente il pareggio è stato più amaro delle sconfitte delle altre italiane, esatto. Ovviamente al netto della sconfitta del Napoli, che comunque, come ben sapete, tra i vari incastri delle possibili combinazioni di qualificazione poteva anche permettersi di perdere 1-0 se poi il PSG ovviamente non avesse battuto la Stella Rossa. Ad ogni modo, chiaramente le sconfitte di Juventus e Roma possono pesare soltanto fino a un certo punto, nel senso che solo dal punto di vista del morale delle rispettive squadre, visto che già erano certe della qualificazione e la Juventus era soltanto una formalità o quasi il fatto di arrivare al primo posto, perché credo che se fossero arrivate notizie che il Manchester stesse vincendo a Valencia, ovviamente credo che la squadra di Allegri avrebbe spinto sull'acceleratore per cercare il successo. La Roma invece era già certa del secondo posto. Chiaramente Inter e Napoli, tra le due è molto più sorprendente l'eliminazione dell'Inter per come è avvenuta, nel senso che comunque ci poteva anche stare che il Tottenham riuscisse a strappare un punto a Barcellona, considerato poi che il Barcellona giocava con solo 4 titolari, ma il fatto che l'Inter non abbia battuto in casa una squadra come il PSV, che tecnicamente non solo molto inferiore e che comunque non poteva neanche giocarsi l'accesso all'Europa League e quindi al terzo posto del girone, fa davvero rumore. E adesso restano Juventus e Roma, speriamo che almeno il calendario, o meglio il sorteggio di lunedì, sia clemente con loro, sorteggio che andrà in onda su Sky Sport alle 12 per le italiane e poi alle 13 per le altre 4, le due retrocesse in Europa League e le altre due, Lazio e Milan, che già si trovano nella seconda competizione europea, sperando che poi Milan ovviamente questa sera di politici, speriamo dunque che il sorteggio non assegni quantomeno al povero Napoli, mi verrebbe da dire, che già ha avuto un girone molto complicato con Liverpool e PSG, non assegni squadre altrettanto di quella caratura, dunque ci restano comunque 6 squadre in Europa, 6 squadre da tifare, da sperare che vadano il più avanti possibile, e in bocca al lupo a loro.
Bene Gianmarco, grazie ancora una volta, spero che i nostri ascoltatori abbiano preso appunti e poi insomma vedremo alla fine se i consigli avranno portato il loro frutto. Grazie ancora.
Grazie ragazzi, vi auguro un buon fine settimana e come dico sempre, che il bonus sia con voi.
Sempre, evviva la Fanta Gazzetta. Ciao Gianmarco.
Grazie,
ciao,
un saluto.
Ciao. Lasciamo Gianmarco della Ragione e spero che abbiate approfittato anche dei suoi consigli, che sono sempre validi. Se volete praticare, insomma, ne avete facoltà. Poi se battete Paolo o battete Cristian, noi siamo molto contenti e vi diamo un bonus in più. Ecco, ve lo aggiungiamo noi, perché dobbiamo, soprattutto Cristian, diciamo, mi pare che ultimamente c'è un po' di spocchia,
sì,
no?
Sì, si è parecchio montato la testa, quindi ha bisogno di una bella lezioncina.
Esatto, quindi cerchiamo qualcuno che dia una lezioncina al nostro Cristian. Una bella sonata al nostro Cristian, che sarà lì che gongola in questo momento. Però, a proposito di sonate, a proposito di lisciata, domenica, in occasione dell'ultima gara casalinga dell'anno, l'Unione Sportiva Anconitana e la Sport Life 23 Falconara premieranno i tifosi biancorossi con una muta gara bianca speciale offerta dal nostro store. Lo leggiamo appunto. appunto da un comunicato della Sportlife 23 Falconara. Prima del match sarà possibile acquistare i tagliandi per la lotteria di beneficenza a favore dell'associazione Patronesse Salesi. In palio ci sono 5 maglie, la numero 1, la 5, la 9, la 10 e la 23, indossate nella partita contro il Villa Musone. I vincitori saranno estratti durante l'intervallo e lo speaker dello stadio, che mi pare si chiami, Roberto Cardinali. Lì annuncerà al termine dei 90 minuti, e qui già stavo pensando se qualcuno di nostra conoscenza si inserisce nel momento in cui lo speaker dello stadio dà i nomi di chi ha vinto, dai numeri, e magari dice vabbè, ciao Paolo. Al termine dei 90 minuti i fortunati potranno scendere negli spogliatoi e ritirare il premio dal calciatore che ha indossato la maglia, quindi ve la prendete già usata e sudata, è proprio quella, sicuramente. Tutte le altre maglie invece indossate dalla squadra saranno lanciate nel settore occupato dai tifosi dorici. Durante tutto il concorso, durante il corso dell'incontro nell'area hospitality che si trova vicino al bar ospiti della tribuna, sarà possibile acquistare tutto il merchandising ufficiale del club a prezzi speciali. Una ghiotta occasione per fare o farsi un regalo di Natale griffato anconitana. Quindi anche questa iniziativa da segnalare, che ci sarà domenica allo Stadio del Conero, organizzato dalla Sportlife 23, tutto il merchandising ufficiale dell'Ancona, ma soprattutto far del bene, acquistare il biglietto della lotteria dedicato alle patronesse. In palio, ricordo ancora una volta, 5 maglie dei giocatori che saranno scesi in campo, quindi poi se sarete estratti andrete direttamente nello spogliatoio.
Meglio, 4 giocatori scesi in campo, 1, 5, 9, 10, la 23 che sta a indicare lo Sportlife 23,
quindi l'unica che non è in pratica indossata, qualcuno la indosserà magari, che ne so,
intanto sono 20 giocatori, quindi
sì, magari lo indosserà uno della Sportlife 23, insomma, per dare anche quella come maglia vissuta, e quindi andrete negli spogliatoi e la ritirerete direttamente dal giocatore di riferimento. La 1 chi sarà mai questo giocatore che ha il numero 1?
La 1 Lori. La 5, visto l'infortunio di Trombetta, sarà quasi sicuramente Colombaretti. Il 9 in teoria Mastro Nunzio, a meno che insomma non parta dalla panchina essendo insomma appena recuperato. E il 10 probabilmente Ruibal.
E quindi già avete un'infarinatura di chi potrebbe essere il giocatore che vi destinerà la maglia. Questo e altro, insomma, poi domani ne approfondiremo, penso che avremo anche qualche ospite su questa linea per aggiornarci su questa iniziativa.
Sì, ecco, tutte le altre maglie poi saranno lanciate in favore dei tifosi biancorossi presenti nella tribuna laterale, quindi dove insomma stanno gli ultras.
Riepiloghiamo allora questa puntata. Abbiamo avuto con noi Lorenzo Zagaglia.
Abbiamo avuto con noi Lorenzo Zagaglia, ex dell'incontro di domenica contro il Villa Musone.
Convocato poi nella regionale, non l'abbiamo detto.
Come?
Convocato per la regionale,
sì,
anche.
È stato convocato per una stage con la rappresentativa regionale, che poi effettuerà a marzo-aprile il torneo delle regioni. È stato il primo allenamento e quindi è stato convocato per questo stage. Poi abbiamo avuto Matteo Bartoloni, che ci ha parlato dell'iniziativa di sabato e domenica. Sabato con il confronto tra lo staff tecnico di Nocera e gli allenatori del settore giovanile, e domenica con l'Ancona Respect, che accompagnerà i giocatori in campo e tra l'altro darà questa fascia di capitano simbolica a Mastro Nunzio, e donerà 2 maglie, una a Mastro Nunzio e una ai tifosi biancorossi. E poi ci ha parlato anche delle trattative di mercato riguardanti l'Under 19 e i fuori quota eventuali per la prima squadra. Infine abbiamo avuto Gianmarco Della Ragione, che ci ha parlato appunto del Fanta Gazzetta e esaminato i motivi della debacle del nostro calcio nelle coppe europee.
E tra le altre cose, insomma, con Bartoloni anche in qualche semi-scoop, gli è scappato, se l'avete sentito, lo avete sentito in anteprima, poi magari domani lo leggerete, è vero Daniele, e poi insomma siamo arrivati ai sgoccioli per quello che riguarda il mercato. Quindi
sì,
dovremmo avere dei dati.
Sicuramente l'unico dubbio penso possa essere se l'eventuale riapertura della trattativa con Giuba Ganam. Per il resto non dovrebbero esserci grosse sorprese né in entrata né in uscita.
Bene, grazie Daniele Tittarelli, ci riascolteremo domenica dallo stadio del Conero e che altro dire? Niente.
Ci prepariamo alle ultime tre gare dell'anno, quella con il Villa Musone, quella con, e poi due trasferte, una con il Gabicce Gradale il 23 e quella del...
Dove si gioca poi?
È ancora tutto da stabilire, io azzardo un Cattolica, San Giovanni Marignano. Forse Montecchio, però sono più propenso per Cattolico San Giovanni Marignano, essendo più vicino a Gabicci. E poi quella del 29 contro l'Osimo Stazione a Osimo.
Al Diana di Osimo,
sabato 29 alle ore 14:30. Sicuramente, ecco, per viste le festività, insomma, non è la data ideale, però è anche vero che magari chi non è impegnato con la famiglia, chi non effettuerà vacanze fuori città, avrà l'opportunità di vedere questa partita proprio in un periodo di festivo di
se festa. Fosse Savignano specialità?
Come?
Se fosse Savignano la trasferta invece che specialità andresti a mangiare?
Ma Savignano penso un po' troppo in su rispetto a Gabicci. Io penso che lì ci sono impianti come Cattolica, San Giovanni Marignano, lo stesso Riccione, insomma più vicini che a Savignano.
Più vicino. Allora vabbè, allora niente, non si fa un salto al centro commerciale. Va bene.
Trasferta, comunque sia al di fuori delle Marche, sarebbe la prima trasferta dell'Anconitana al di fuori del territorio regionale.
Esatto. Poi organizzeremo un'amichevole magari a San Marino, dai, così diventiamo internazionali. Dai. Allora, replica domani alle 13:10, come avete sentito chi è rimasto con noi, l'apertura l'abbiamo dedicata al ricordo della grande frana che ha colpito Ancona, quindi domani la potrete riascoltare, è avvenuta nell'82 con la scomparsa praticamente sia di tutta la zona mare del Borghetto e di buona metà del quartiere di Posatora. Replica il 13:10, tra pochissimo anche sulla nostra pagina potete ascoltarle il podcast. A domani sera con Ferdinando Vicini, non mancate assolutamente. Ciao.
Un saluto.
Punto Biancorosso. Il programma è stato offerto da
Caldaia Sicura. Riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia, metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e prima.
Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30.